Portland has three timeouts left. The Lakers have two. Bryant to Shaq.
Bryant looking. Artest, that's a three. Bang! Lakers by six with a minute to play.
It's good to have a Ron Artest.
I have a news, baby.
To Davis. Davis off the dribble and throws it down! Exclamation point!
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Oh, un benvenuto a tutti da Mammut. Benvenuti in questa seconda puntata di Lakers Spreaker Corner. Prima di tutto, saluto chi mi accompagnerà in questa puntata. Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti.
Ciao Nello.
Ciao a tutti.
Ciao Checco.
Ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
E un benvenuto, una new entry per questa nuova puntata. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Prima settimana di basket giocato, finalmente. Lakers che chiudono la settimana con due vittorie e una sconfitta. La sconfitta è arrivata contro dei fortissimi Clippers che ci hanno uccisi, soprattutto con la loro panchina assolutamente superiore alla nostra, con un Harrell e un Lou Williams che hanno fatto a pezzetti la nostra panchina e ci hanno costretti alla prima sconfitta nella prima giornata di campionato. Ci siamo poi immediatamente ripresi contro i Jets, giocando una partita davvero che non si vedeva da lungo tempo, perché si è vista per la prima volta probabilmente da anni della difesa giocata bene sia singolarmente che di squadra. Anthony Davis ci ha mostrato tutta la differenza che può fare su quel lato del campo e quindi abbiamo portato a casa una vittoria costruita di squadra, costruita con anche dei discreti attacchi e costruita soprattutto anche grazie a un avversario che si è rivelato ben poca cosa. Notte scorsa abbiamo giocato contro gli Hornets che non ci hanno in realtà dato grandi patemi d'animo. Abbiamo giocato con la preda come un leone fa con un cucciolo di gazzella, quindi li abbiamo tenuti in vita un po' volontariamente fino al terzo quarto, poi fine terzo quarto, inizio quarto quarto, la breve sgasata che bastava per mandare tutti a riposo con una vittoria. Una settimana quindi che non ci ha ancora detto chissà cosa, ci ha mostrato quello che può essere e quello che deve essere. Prima di tutto un coaching staff in grado di effettuare degli aggiustamenti, cosa che non eravamo più abituati a vedere, due superstar in campo che quando carburano fanno la differenza e tutto un contorno che se utilizzato nella giusta maniera può permetterci quantomeno di arrivare senza grossissimi patemi ai playoff in un Ovest che sarà davvero competitivo. Do subito la parola a Checco che ci parla dei due migliori e i due peggiori visti questa settimana, prego.
Allora, vediamo un attimo cosa è successo questa settimana, diamo un po' di numeri e ne discutiamo un attimo tutti insieme. Ovviamente prendiamo tutto con le molle perché si tratta non di quello che secondo noi potrebbe succedere, ma semplicemente di quello che si è visto questa settimana. I due migliori e i due peggiori. Migliore sicuramente Dwight Howard per tutto quello che ci ha fatto vedere. Vi do un paio di numeri: offensive rating 123, defensive rating 95 e un net rating di 27.9. Vi faccio un po' di paragoni. La cosa che più fa impressione è che Dwight Howard, se prendiamo i centri con almeno 20 minuti in campo e 3 partite giocate, è primo per net rating. E già questo, pensarlo una settimana fa, fa abbastanza impressione. Se andiamo a fare una comparazione di dati con due che in difesa ci hanno fatto vedere discrete cose, ovvero Harrell e Gobert, per esempio, Harrell ha un offensive rating di 128,9, non siamo lontanissimi dai 123 di Howard. Gobert, defensive player of the year dell'anno scorso, è a 92, ha giocato con 92 defensive rating questa settimana, e Howard è a 95. Cioè, questi sono numeri che adesso chiedo anche a voi, chi avrebbe scommesso anche solo 20 centesimi su questi numeri?
Howard ci ha sicuramente stupiti, chi più chi meno. Anch'io che mi aspettavo una stagione all'insegna della revenge, diciamo, dopo il fallimento del primo anno passato del lei, ero sicuro che Howard volesse rifarsi. Ha passato sicuramente un'estate difficile, problemi alla schiena quando giocava ai Wizards, terminati con un'operazione per un'ernia discale, L3, L4 se non sbaglio, in zona lombare, molto delicata, soprattutto per un atleta del suo peso. È riuscito a smagrirsi, perché la prima cosa da fare ovviamente è quella di togliere peso, e si è presentato, anche se non ancora al top, perché sicuramente sono sicuro possa ancora migliorare, ancora inserendo ritmo partita, fare uno step successivo a livello di esplosività, ma ha fatto davvero il bello e il cattivo tempo, rimbalzi offensivi, stoppate, ci ha dato quella dimensione sotto canestro che probabilmente non avevamo, perché McGee non è più in grado assolutamente di fare quello che ha fatto a vedere Howard in queste prime tre partite. Vai Giuseppe.
Volevo dire proprio questo, Mammut. Mi sembra che col passare delle settimane, delle partite, lui stia crescendo molto dal punto di vista fisico. Non so se ve lo ricordate, nelle primissime partite di pre-season, che aveva proprio difficoltà proprio a saltare. Adesso invece sembra stia ritrovando un po' della sua esplosività. Lo stiamo vedendo vicino al ferro con delle schiacciate anche prepotenti, e soprattutto quando deve difendere il nostro ferro. Ha sempre la posizione corretta nel contestare il tiro degli avversari, e riesce a piazzare anche delle stoppate di quelle dell'anno 2008-2009, quando era un po' nel suo prime.
Perfetto. Checco, continua pure con i migliori e i peggiori della settimana.
Secondo migliore ero molto indeciso, però alla fine forse ha prevalso anche un po' il cuore, quindi Caruso lo troviamo con 104.3 di offensive rating, 86.4 di defensive rating, che è clamoroso, e 18 di net rating. Ho provato a vedere un po', a curiosare un po' in giro, e vi do un paio di numeri. Sempre in questa stagione Simmons, per esempio, a fila ha un defensive rating di 89.9, siamo a 3 punti di differenza, è all'offensive rating migliore di Simmons, tanto per dire. Poi ho fatto un giochino, ho provato a vedere, scorso anno Klay Thompson, prime 3 partite di Klay Thompson della scorsa stagione, ha giocato con un offensive rating di 103.9, e Caruso c'ha 104.3 invece. Questo proprio per pura curiosità, insomma. Se qualcuno ha da aggiungere qualcosa o vado avanti.
Sì, aggiungerei un attimo anche dei numeri un po' meno legati al campo, però sono arrivati almeno 10.000 amicizie su Instagram di porno attrici che vogliono avere rapporti sessuali con Caruso. Caruso sta dominando la scena di LA, stanotte con la rubata e la schiacciata ha vinto tutto, e davvero, per quello che può dare, adesso tornando seri, è un giocatore che ci è mancato nella prima partita, non avrebbe fatto grande differenza, però un minimo di trattamento di palla e di triple sullo scarico riesce a darcele, ed è assolutamente solido difensivamente, quello che riesce a fare più che altro la differenza. Vai Luca.
Io su Caruso voglio aggiungere un paio di cose. Innanzitutto mi iscrivo subito al fan club, un giocatore che apprezzo moltissimo. È stato decisivo sia contro Utah che contro Charlotte, in quanto in entrambe le partite è entrato nel terzo quarto e il suo ingresso in campo ha coinciso con i momenti in cui la partita si è spaccata a favore dei Lakers. E a mio avviso ci sono un paio di numeri che sono molto interessanti, che sono i numeri di Caruso accoppiato a LeBron James. Ora, nel campionato scorso, che sappiamo bene non è andato esattamente molto bene per la nostra squadra, in ogni caso LeBron James ha avuto il suo miglior plus minus quando accoppiato insieme a Caruso, hanno giocato insieme approssimativamente 150 minuti. In questa stagione, se noi prendiamo facciamo il gioco delle coppie, la miglior coppia per plus minus è nuovamente LeBron James Caruso, non solo tra chi gioca con LeBron, ma tra tutte le coppie, e il loro net rating è 57.9. Questo vuol dire che a mio avviso Caruso è un fit ideale per LeBron. Caruso è un giocatore dinamico, è un giocatore in grado di portare la palla velocemente dall'altra parte del campo, di dare fluidità all'attacco e di sgravare un po' i compiti di playmaking di LeBron, e questo a mio avviso è importantissimo. Aggiungo un ultimo dato: nella partita contro i Jets, nel terzo quarto, in cui LeBron fondamentalmente l'ha vinta e l'ha spaccata, LeBron ha preso tutti i tiri al ferro. Questo perché, non dovendo iniziare l'azione in palleggio dalla propria metà campo, non dovendo essendo aiutato in questo da Caruso ed essendoci una circolazione di palla buona, ha potuto fare quello in cui è assolutamente ancora oggi fenomenale, ovvero portare i propri marcatori vicino al canestro e andare a segnare.
Aggiungerei cosa che ha fatto anche con successo contro gli Hornets, quando ha ucciso la partita con 2-3 penetrazioni di fila con grandissima facilità. Vai Checco con i peggiori.
Vabbè, medaglia d'oro ovviamente non può non essere assegnata a McGee. Ci ha fatto vedere veramente cose orripilanti quasi in difesa. E vi do un attimo i suoi numeri velocemente: offensive rating 87.4, quindi bassissimo. E se pensiamo che Howard a 123, siamo proprio su un altro pianeta. 100 di defensive rating e meno 12.6 di net rating. Ho provato un po' a cercare in giro qualcosa di peggio, ma si fa fatica. Ho provato a vedere ad esempio i centri, sempre delle queste prime tre partite, i centri di squadre di bassa lega, e siamo anche su un altro livello. Ad esempio Thomas Bryant viaggia con un offensive rating di 102.1, Zeller, che abbiamo visto che cos'è Zeller, viaggia con 112.9. È imbarazzante. Se guardiamo il campo e poi leggiamo anche le statistiche, siamo a un livello veramente imbarazzante. Credo che ci sia poco da aggiungere. Se nessuno ha niente da dire, vado con col secondo.
Sì, diciamo che c'è poco da aggiungere, anche perché sarebbe come sparare alla Croce Rossa. Ha detto già tutto l'umiliazione che ha subito da Zeller. Vuole aggiungere ancora qualcosa? Giuseppe vuole arrivare ad infierire sul cadavere esanime di McGee, vai.
Per infierire sul cadavere di McGee c'è da dire che tra l'altro lui parte in quintetto con LeBron ed Anthony Davis, quindi i suoi numeri dovrebbero essere falsati in positivo, però come ci ha detto Checco così non è, speriamo possa un po' migliorare nelle prossime partite.
Andiamo con Caldwell Pope. Ovviamente, se prendiamo le statistiche, ad esempio lui prova 5.7 tiri a partita e ne mette 1.3, sta tirando con il 23%, una roba veramente imbarazzante per quello che dovrebbe essere un tiratore. Io una piccolissima lancia a suo favore la spezzo, e ovviamente non può essere il quarto più pagato della squadra, e su questo non ci piove. Lui può essere un settimo, ottavo uomo e siamo tutti d'accordo. Sappiamo anche che è pagato così tanto per motivi extra campo. Detto questo, lui sta sbagliando molto al tiro,
ma si sta muovendo bene in campo, paradossalmente. Sembra quasi che gli si sia inceppato il tiro, però se andiamo a vedere, i suoi movimenti sono giusti, lui viene fuori bene dai blocchi, viene fuori, fa dei tagli belli, fatti bene, prende, riceve bene il pallone, molte volte tira anche libero, quindi questo vuol dire che ti sei mosso bene in campo, però non gli entra. Se dovesse cominciare ad entrargli, potrebbe essere un'ottima arma da giocarsi, ovviamente con tutti i suoi limiti e limitando ovviamente il suo minutaggio, che non può essere alto. Questo è il mio pensiero, ditemi la vostra.
Diciamo che anche su Caldwell Pope non c'è grandissimo da aggiungere. Forse la sfortuna di Caldwell Pope nell'entrare in questi due peggiori della settimana è che non ha ancora giocato Rondo, perché altrimenti si sarebbe salvato. Vuole dire qualcosa su Caldwell Pope, Luca?
Sì, come ha detto prima Francesco, il grosso problema sono le percentuali al tiro. Però se dobbiamo difenderlo e spezzare una lancia a favore, possiamo dire che il suo net rating è positivo e quindi in questo vuol dire che il gioco bene o male c'è. Tre partite non sono un grandissimo campione statistico, quindi net rating positivo, plus minus positivo, speriamo che il lavoro che ha fatto in estate con l'Ether Shooter ripaghi e che si riprenda.
Su KCP anche io vorrei un po' spezzare una lancia a suo favore, perché probabilmente il nostro voto negativo viene dal fatto che abbiamo ancora tutti negli occhi il fatto che Leonard lo ha praticamente stuprato nel secondo quarto della prima partita dell'anno, ma KCP non ha i mezzi per poter marcare Leonard, né la lunghezza delle braccia né la potenza, perché quando era in isolamento contro Kawhi non aveva proprio le armi per potersi opporre a lui. Quindi la speranza è che se viene utilizzato meglio, magari contro delle guardie veloci che lui può inseguire ad esempio sui blocchi, allora anche il suo rendimento possa migliorare.
Ah, volevo aggiungere ancora Nello qualcosa, vai.
Su Caldwell Pope, alla fine io penso che tutti quanti dobbiamo aspettare un attimo la struttura definitiva dei minutaggi e probabilmente, come hanno già detto in molti, con l'ingresso di Kuzma e Rondo in rotazione e la riduzione dei minuti, forse la sua efficienza migliorerà, la speranza è quella almeno.
Ottimo, ottimo, direi che è stata più che soddisfacente questa rubrica tra i migliori e i peggiori. Passiamo ora a sviscerare un po' quello che è stato, quello che si è visto, diciamo, nella metà campo offensiva durante queste tre partite.
Allora, l'aspetto principale che sicuramente abbiamo visto tutti nel nostro attacco è stato il fatto che abbiamo utilizzato davvero tanto, per certi aspetti troppo, il post-up. Basti vedere che nella prima partita con i Clippers abbiamo giocato ben 27 post-up, che credo sia il record assoluto degli ultimi anni. C'è da dire però anche una cosa, che abbiamo giocato contro due squadre in particolare, i Clippers e i Jazz, che sono sicuramente tra le migliori difese della Lega, e questo alcuni giocatori come Beverly, Kawhi e Gobert ti portano un po' fuori da quella che è la tua comfort zone, portandoti anche a forzare. Ritornando però al discorso sui post-up, vorrei citare due dati molto velocemente. Ancora oggi siamo primi nella Lega per numeri di post-up a partita, con 14, e siamo terzi invece nella Lega per numero di ISO. E questo è un dato abbastanza emblematico del fatto che il nostro attacco è ancora piuttosto statico. Facciamo fatica a sfruttare quella che dovrebbe essere la nostra arma principale, ovvero il pick and roll tra LeBron e Davis. L'abbiamo visto in pre-season, soprattutto quanto può essere devastante questo two-man game. Ma cosa è successo in queste prime tre partite? Era una cosa che potevamo anche aspettarci. Tutte le squadre che abbiamo affrontato fin qui hanno marcato il nostro pick and roll tra LeBron e Davis cambiando sui blocchi, e questo ha trasformato quello che può essere un'arma devastante in un gioco di isolamenti. Isolamenti che spesso sono inefficienti e non producono punti. Ecco, secondo me dovremmo essere più bravi nelle situazioni di cosiddetto rescreening, cioè di bloccare più volte, non fermarsi solamente al primo blocco per poter creare un vantaggio offensivo, magari anche coinvolgendo un terzo giocatore come può essere Green. E secondo me, da questo punto di vista, il rientro di Kuzma sarà molto importante, perché trasformerà questo two-man game in un three-man game che porterà dei vantaggi notevoli a tutto il nostro attacco. Invece siamo andati molto meglio da questo punto di vista con Davis da 5, soprattutto con l'ingresso di Caruso nel quintetto contro i Jazz. Le spaziature sono migliorate notevolmente, non c'era più McGee al centro dell'area ad intasare il pitturato, e quindi anche il pick and roll tra LeBron e Davis ha beneficiato tantissimo, con James che è riuscito ad arrivare al ferro con grande facilità e spesso anche è riuscito a scaricare per le nostre guardie che hanno messo delle triple aperte.
Voleva dire qualcosa sull'attacco anche Andrea, vai.
Sì, ineccepibile quello detto fino adesso. Per Vogel sta allenando sicuramente bene la difesa, che poi ne parleremo. Sull'attacco ovviamente incide l'assenza di Kuzma, secondo me, perché la sua assenza ci sta togliendo molte soluzioni, soprattutto nelle situazioni di post che abbiamo cercato troppo oggettivamente nelle prime due partite e mezza, cioè prima partita e mezza, specie contro i Clippers si è giocato questo pick and roll statico eccessivamente, senza nessun movimento dei quattro giocatori, eccetto Davis. Kuzma è uno dei migliori della Lega, statistica alla mano, almeno dell'anno scorso, per i tagli dal lato debole e tagliante in generale, quindi spero che il post venga riutilizzato in maniera che possiamo sfruttare queste situazioni in cui Kuzma è uno dei migliori, e anche sfruttare in generale il post come punto dove iniziare il nostro attacco, come è stato fatto, come hanno fatto i Golden State Warriors in questi anni, che hanno ovviamente, con una situazione particolare di squadra, con tre tiratori incredibili, noi ovviamente con il nostro piccolo dobbiamo fare qualcosa di simile, secondo me, perché comunque abbiamo tiratori buoni quest'anno, come Green, come Bradley, e se mette a posto il tiro anche KCP non sarebbe male. Quindi sull'attacco attualmente è vero, siamo in difficoltà e le soluzioni sono molto aggrappate al duo. Speriamo, sono molto fiducioso, perché comunque Vogel sta dimostrando bene, un buonissimo allenatore, però credo che attualmente sta dando un'impronta maggiormente difensiva che offensiva. Poi, per concludere, l'ultima cosa, questa squadra ha bisogno di Caruso per più minuti, non so se magari lo sta centellinando visto che era stato fuori la prima partita. Questa squadra ha bisogno più di Caruso e meno Cook, che è un po' in difficoltà anche lui.
Sì, mi riaggancio ad Andrea per dire che appunto Cook effettivamente è parso più che in difficoltà, è parso forse quello che è. Non gli si può chiedere più di quello che può dare, ovvero portare un po' di energia, una difesa mediocre e possibilmente qualche piazzato o qualche tripla. Sicuramente i giudizi un po' di tutti sono influenzati dal fatto che nella prima partita iniziare contro i Clippers, contro una difesa che anche senza Paul George ha comunque elementi che singolarmente e anche di squadra soffocano l'attacco, e noi siamo quindi stati portati un po' perché era la prima partita stagionale, quindi logicamente gli automatismi vanno costruiti, un po' perché eravamo in difficoltà per questa difesa sicuramente al di sopra della media NBA, siamo stati portati a chiuderci in isolamenti. Quando non era in campo LeBron siamo andati un po' in maniera forzosa a cercare Davis in post, in situazioni statiche dove è stato raddoppiato, spesso gli è stata rubata la palla o è stato costretto a passi, e quindi non siamo riusciti a dare alcun ritmo, diciamo, a questo attacco. Già con i Jets si è vista una grande differenza, sia perché i nostri tiratori si sono un po' sbloccati e se si apre il campo è tutto più facile, sia perché si sono sbloccate anche le nostre star. Per quanto riguarda Anthony Davis, diciamo che il suo potenziale offensivo l'abbiamo visto poi solamente nella terza partita, quella con gli Hornets, dove ci ha fatto vedere un pochino tutto quello che è in grado di dare, ovvero triple, canestri in schiacciata, dominando l'avversario in post basso, passaggi, assist, alley-oop. Il giocatore è totale, sia in attacco che poi vedremo dopo anche in difesa, e questo può essere sicuramente un vantaggio. Costruiti determinati automatismi, secondo me riusciremo anche ad essere più fluidi, con più costanza, anche quando la palla scotta. Sicuramente il ritorno di Kuzma aumenterà un po' le soluzioni, soprattutto in uscita dal pino, evitando stagnazioni con canestri facili come quelli dovuti ai tagli dietro il difensore, come diceva Andrea. Sarà tutto a vantaggio dell'attacco giallo-viola, ecco. Vai Checco, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, una piccola postilla su Vogel, mi allaccio un attimo a quanto ho detto da Andrea. Si sta dimostrando lui, ma tutto il coaching staff, un coaching staff. Non voglio dire che finalmente abbiamo un allenatore, perché è veramente prestissimo, però per chi ha seguito i Lakers negli ultimi anni abbiamo già visto un qualcosa di fantascientifico, ovvero cambiare l'attacco da un tempo all'altro. Nella partita con i Jazz, quando abbiamo passato il primo tempo per l'ennesima volta a giocare questo post sterile e continuare a cercare questo post, nel secondo tempo magicamente è sparito il post. Qualcosa evidentemente è cambiato negli spogliatoi. Bene, molto bene, speriamo che, insomma, la strada da seguire è questa, ovvero un coaching staff che cambia la squadra negli spogliatoi, perché le partite non sono tutte uguali. Noi eravamo abituati negli ultimi anni a vedere il personaggio col foglietto che leggeva quello che c'era scritto, che si era scritto prima della partita, poi seguiva pari pari e non cambiava mai niente. Questo è già un passo in avanti, insomma.
Stai parlando di un personaggio che ha distrutto i promettentissimi Kings?
Distrutto? Non arriviamo a tanto. Vediamo come vanno avanti. Certo che bene, bene, bene non sono partiti. Però sì, quel personaggio lì non lo so, mi ha sempre lasciato molto a desiderare. Insomma, uno che si scrive LeBron deve giocare 30 minuti, tipo NBA 2K, no? Che ti fa i minutaggi dei titolari della panchina e poi li fai salire e scendere a seconda di quello che ti scrivi sul foglietto, è pazzesco.
Sì, senza attaccare troppo Walton, diciamo forse un allenatore un po' troppo giovane, dai, con poca esperienza. Aveva ingannato il grande risultato ottenuto con i Warriors, che probabilmente avrei ottenuto anch'io sostituendo Kerr per mezza stagione.
Insomma, lì gli avevano dato in mano una Ferrari già bella collaudata, già...
Dovevi veramente essere fantozzi per...
Accelerare,
per distruggere anche quello. Parlando, avete introdotto l'argomento ritorno di Kuzma, e questo sicuramente cambierà un po' i minutaggi e cambierà la gestione e l'usaggio di tutti i giocatori. Ce ne parla a proposito di quello che si è visto fino ad adesso, Nello, vai.
Beh, cominciamo come abbiamo già premesso tante volte quando abbiamo parlato di numeri, che ci stiamo riferendo a un campione molto piccolo in termini statistici. Quello di tre partite, però il numerino in merito all'usage, che poi alla fine rappresenta il numero di giochi che sostanzialmente un giocatore passa attraverso, mettiamola così, nel periodo in cui sta in campo, i numeri del nostro duo possono in qualche modo darci un minimo di trend della nostra squadra. LeBron al momento è al 29,6 e Davis è al 32,9. Non sono numeri particolarmente alti considerato il momento della stagione, ma è indicativo l'andamento di quello che è stato il valore dell'usage di LeBron in queste tre partite. Abbiamo avuto 30,2 contro i Clippers, 35,6 contro i Jazz e 24,1 contro gli Hornets. Contro gli Hornets si può dire quello che si vuole, che non ci sarebbe bisogno, eccetera, eccetera, che LeBron in qualche modo ha fatto giocare un po' gli altri nei primi tre quarti anche per allenarli in certi termini. Però da questo poi, se guardiamo cosa succede nella partita, tiriamo fuori un'altra informazione, secondo me. LeBron all'inizio quarto quarto, con i Lakers sostanzialmente ancora invischiati nella partita, decide di vincerla sostanzialmente, facendo 10 punti sui 14 che poi creano il break che sostanzialmente chiude la partita, e questo succede senza Anthony Davis in campo, stando, diciamo, lasciando perdere tutti quelli che possono essere i discorsi sull'efficienza della coppia, eccetera, eccetera, che secondo me è ovviamente senza nessun tipo di dubbio una coppia che funziona. Ci fa pensare a cosa può succedere quando domani avremo la possibilità effettivamente di avere dei momenti in cui una delle nostre due star sta seduta e in qualche modo la squadra attorno funziona. In particolare mi riferisco al fatto che ad oggi nelle nostre rotazioni la coppia di Davis e LeBron è in qualche modo fondamentale per portare avanti anche i momenti della partita non decisivi. Col ritorno di Kuzma in qualche modo ci potremmo trovare a giocare non solo i momenti in cui tutti e tre saranno in campo, ma sostanzialmente tre coppie con un determinato livello di firepower che in qualche modo ci permettano di abbassare questi numeri di usage, per ovvi motivi, perché Kuzma prenderebbe i propri tiri, ma anche perché la qualità di quello che è la struttura attorno alla star cambierà. Mi spiego, diciamo, brevissimamente. Ad oggi molti dei set che abbiamo offensivi in qualche modo dipendono dalla vena o dal momento di una delle nostre due star, e non abbiamo, come per esempio già detto Giuseppe prima, giocato il pick and roll in maniera efficace per tutta una serie di motivi, e uno dei motivi principali, scusate se mi ripeto, è proprio che non avendo abbastanza potenza di fuoco attorno alla stella in campo o alle due stelle in campo non riusciamo a spaziare come si deve. Mi rifaccio ad una situazione che per esempio i Clipper utilizzano molto, che è uno stagger che fanno in orizzontale all'altezza del tiro libero, dove solitamente il primo blocco di un lungo che si apre, o comunque del numero 4, e del secondo che è di un piccolo, o comunque il contrario, scusatemi, il lungo che va a rullare e il piccolo che si apre per dare doppia soluzione a Kawhi. Questa situazione gioca Kawhi, che ha molte meno qualità in playmaking di LeBron, almeno ad oggi, domani non lo so, e domani, avendo Kuzma in campo, questa situazione può diventare molto pericolosa e può spaziare molto di più il campo anche con una sola stella in campo. Ad oggi purtroppo non riusciamo, nei momenti in cui l'attacco stagna e abbiamo bisogno di qualche canestro, a prescindere dal fatto che di tanto in tanto Vogel deve alzare la stella che è in panchina, mandarla dentro un altro paio di minuti e sperare che il tutto si resetti. In qualche modo, avendo Kuzma in campo, per caratteristiche si dovranno ridurre anche gli ISO, perché se c'è una cosa che Kuzma non sa fare, Andrea diceva benissimo prima sulla forza che ha nel giocare il lato debole, Kuzma non è un giocatore in grado di darti qualcosa in termini di ISO, quindi in qualche modo la presenza, diciamo il magnitudo di Kuzma in questa squadra in merito all'usage sarà quello di abbassare questi numeri principalmente, ma anche un secondo attimo positivo sarà quello di cambiare i nostri set, dando alle nostre due star l'opzione lato debole sia per il tiro che per il taglio, quindi sia in avvicinamento, quindi in chiusura degli spazi, che in apertura degli spazi, tale da abbassarne l'usage e permetterci di avere sostanzialmente tre coppie che possiamo sempre tenere in campo per avere un alto livello di fuoco, che è una cosa che ad oggi siamo tipo la 24esima squadra per la Lega, se non mi ricordo male, per punti segnati, ed è una roba che se vuoi puntare a bersaglio grosso non è fattibile. Il ritorno di Kuzma principalmente ci deve dare questo: abbattere l'usage e cambiare i set in modo tale da permetterci di avere una strutturazione più da squadra, diciamo, di quelle che hanno vinto negli ultimi anni, quindi un pick and roll efficace, un terzo uomo sul pick and roll che ci permetta di fare aiutare poco in termini di presenza in area. Inoltre sono convinto che anche la presenza di un giocatore sul perimetro come Kuzma possa migliorare tutte quelle fasi in cui Davis per esempio entra in post. Se vedete oggi tutti i cross block all'altezza del ferro sono tutti molto aiutati perché i nostri giocatori, a parte Green probabilmente, sono tutti molto battezzati, sono tutti molto poco pericolosi senza palla. Domani quando ci sarà Kuzma a presidiare quel lato, gli uomini su quel lato non potranno seguire molto tutto questo lavoro di blocchi preventivi all'ingresso di Davis in posta. Di conseguenza anche l'utilizzo proprio di energie del nostro caro Anthony si spera si riduca. Va da sé che stiamo parlando di numerini che hanno poco senso, però riallacciandoci a tutto il nostro discorso, a quanto Kuzma possa essere importante, è veramente veramente la gattina tornasole del nostro attacco che sta mancando adesso, quindi anche le nostre valutazioni secondo me sono un minimo limitate in questo senso.
Andrea, su Kuzma?
Sì, una cosa rapidissima, come giustamente diceva Anello, che Kuzma deve aumentare la nostra capacità di fuoco, e però Kuzma deve proprio capire, come ha detto giustamente Nello, che non deve fare giocate in iso, e l'isolamento non è roba sua, deve fare benissimo, benissimo, perché questa squadra ovviamente con la perdita di Cousins ha perso un playmaking, quindi i nostri unici playmaker sono LeBron e Davis, quindi Kuzma per essere efficiente e aumentare la nostra capacità di fuoco deve ovviamente tagliare come è elite già dell'NBA e soprattutto aprire questo campo. Speriamo che veramente quest'estate che ha cambiato il suo tiro, questo tiro entri, perché ne passa dalla nostra stagione a livello offensivo, perché con un campo aperto ovviamente LeBron ci va nozze, anche Davis e tutti noi in generale.
Se quello che dice Andrea è giustissimo, tra l'altro le migliori cose di Kuzma secondo me si sono viste in transizione offensiva, e per quello che è la nostra potenza adesso forse giocheremo un po' di meno transizioni offensive come le giocavamo con Walton, anche perché se non mi sbaglio come pace non siamo esattamente i migliori dell'NBA, ma in generale un'altra sfida per Vogel sarà quella di creare ricezioni abbastanza dinamiche per Kuzma per fargli fare quel lavoro in cui secondo me eccelle, quello di ricevere una mettendo la palla una volta per terra e andando direttamente verso il ferro. È così che in qualche modo riesce a creare separazione poi quello per quello che è l'altro suo compito, quello di aprire il campo, perché in qualche modo si dovrà, se lui riesce ad essere efficace sulle ricezioni dinamiche, le squadre avversarie dovranno adattarsi per non concedergli l'aria, e se Dio vuole che almeno torni a quel 36% che aveva il suo primo anno in NBA, allora l'arma là è bidimensionale e si accoppia bene con Davis e James, si spera.
Andiamo da Giuseppe che ci parla un po' invece di quello che è stato l'aspetto secondo me migliore rispetto alla passata stagione, che finalmente abbiamo visto una difesa. Prego.
Sì, in difesa siamo stati veramente efficienti e direi quasi spettacolari quando Anthony Davis ha giocato da centro. Questo perché l'abbiamo visto in particolar modo nel secondo tempo della partita contro i Jazz, quando Vogel ha fatto una scelta coraggiosa per i nostri standard degli ultimi anni, ovvero ha cambiato il quintetto tra primo e secondo tempo, cacciando McGee e inserendo Caruso. Questo cosa ci ha consentito di fare? Ci ha permesso di avere tre guardie nel perimetro interscambiabili. Abbiamo visto infatti rispetto al nostro quintetto standard più cambi sui blocchi che coinvolgevano le nostre tre guardie, ovvero Caruso, Bradley e Green, e questo ci ha consentito di difendere anche meglio la linea da tre punti, perché in queste prime partite abbiamo subito un po' troppo, secondo me, abbiamo lasciato troppe triple aperte ai nostri avversari e anche commesso troppi falli. Invece con questo quintetto, con tre guardie molto, molto brave nelle rotazioni e brave anche ad inserirsi nelle linee di passaggio degli avversari, siamo stati veramente incisivi. Poi con Davis da centro non abbiamo perso ovviamente nulla nella rim protection rispetto a McGee o rispetto ad Howard, e anche nella difesa del pick and roll lui è veramente bravissimo ad uscire sul portatore di palla e poi a recuperare subito sul rollante sfruttando le sue braccia lunghe. E poi una nota di merito va data sicuramente al nostro, diciamo, secondo migliore acquisto, ovvero Green, che cosa ci dà? Ci dà quello che abbiamo perso andando via Alonso, ovvero la sua presenza costante nella linea di passaggio, la pressione che mette alle guardie avversarie, e in più aggiunge quel grado di esperienza che ovviamente Alonso non aveva. Lo vediamo sempre molto bravo nelle rotazioni, anche a proteggere il ferro opponendosi al rollante avversario, è sempre presente, sempre al posto giusto al momento giusto. E quindi credo che il futuro di questa squadra dal punto di vista difensivo sarà, come tutti sappiamo, con Anthony Davis da centro e poi tutto il contorno che gioca per portare le guardie avversarie ad andare a sbattere contro AD.
Quello che dice Giuseppe sulla capacità di Davis di fare, come si dice in Europa, aiuto e recupero è veramente fondamentale, perché anche se nell'NBA moderna c'è questa tendenza a cambiare su tutto, esasperata dal fatto che i Warriors per anni riuscivano a fare questa cosa in una maniera inimitabile, non è esattamente, a mio modo di vedere, la scelta migliore possibile in difesa quella di stare sempre lì a cambiare la propria strutturazione, perché in qualche modo si perde totalmente il concetto di rim protection, lasciatemi dire posizionale, perché in qualche modo, come dice Giuseppe, Davis aiuta, recupera e spesso recupera poi trovandosi dentro l'area, dando di nuovo quella sorta di sicurezza agli altri uomini sul perimetro, che sanno che dentro al pitturato c'è uno che mette i piedi al posto giusto, che è capace ad attutire qualsiasi tipo di penetrazione e spesso anche a portare dei recuperi importanti o con una stoppata o con chiusure che comunque in qualche modo mettono in difficoltà l'attacco. Quello è il passo finale, secondo me, della nostra difesa, perché per quanto vogliamo sperare che il drop coverage ci porti lontano, secondo me quella scelta lì va bene in regular season, ma quando poi si va ai playoff, togliere l'aria a chi attacca il pick and roll è un elemento fondamentale, e mi ripeto, se non sei Warriors non puoi cambiare su tutti i playoff, lo puoi fare in regular season ma non quando la palla scotta e quando ci si gioca qualcosa di importante.
Sì, volevo aggiungere una cosa sul quintetto piccolo, ovvero quello con Davis centro. Secondo voi, una cosa che vi chiedo a voi, una vostra opinione, quanto lo vedremo nella partita contro i Mavericks? Perché io me lo aspetto, lì ci sarà Porzingis da 5 per buona parte della partita, secondo me, e lì ci sarà il campo apertissimo, io non so se ci possiamo permettere Howard e McGee con Davis, non so cosa ne pensate.
Qualcuno vuole rispondere? Io dico già che ovviamente McGee non potrà neanche toccare il campo, anche Howard, se deve andare a inseguire Porzingis nelle lande del tiro da tre, sarà molto in difficoltà. Vai Giuseppe.
Sì, secondo me vedremo tantissimo Davis da 5, anche perché io la paura che ho è che questa squadra difensivamente possa soffrire contro dei lunghi molto bravi a giocare il pick and pop, come Porzingis appunto, perché McGee non ce l'ha, l'abbiamo visto che ha difficoltà ad uscire sul perimetro su questi lunghi bravi nel tiro da tre, e lo stesso Howard, anche se fa un lavoro migliore nei close out, non è bene che vada a spasso fuori dal perimetro a contrastare queste situazioni. Quindi sì, penso che con questi lunghi come Porzingis, Davis gioco forza sarà costretto a giocare da 5.
Nello?
In verità il primissimo banco di prova che abbiamo per il quintetto piccolo, questo qua, chiamiamolo piccolo, poi Davis non è tanto piccolo, no? Perché per l'appunto Porzingis è un giocatore che, con il quale ti devi accoppiare, non puoi in qualche modo pensare di cambiargli il modo di giocare. Lui è stato per qualche momento una presenza nella Lega unica, no? E oggi secondo me sta tornando, nelle prime tre partite mi è parso abbastanza vicino a quello che abbiamo ammirato all'inizio della sua carriera, e credo che per Davis sarà particolarmente stimolante giocare questo tipo di matchup. Alla fine poi lui ha sempre parlato un po' in maniera criptica di questo suo utilizzo da 5, ma come si è già detto qualche volta, se davanti c'hai Porzingis in qualche modo in una lega fatta di testosterone e di statement game, secondo me Davis aspetta Porzingis al varco per dimostrare che se c'è un unicorno in qualche modo può essere lui, no? E quindi io fossi in Vogel mi giocherei la carta motivazionale con Davis per questo tipo di partite. È ovvio che se gli chiedi di giocare da 5 marcando, non lo so, il momento in cui ci sarà Maxi Kleber in campo a giocare da 5, uno di quelli che sta rotando nei Mavericks, allora magari lui è meno motivato. Ma contro Porzingis secondo me lui vorrà in qualche modo dimostrare e anche confermare quello che ha detto dopo Utah, che se c'è la necessità di fare un certo tipo di cosa lui la fa, perché questa squadra qui lui sa che dovrà in qualche modo dipendere dalle sue lune anche in questo contesto qua. E torniamo sempre al discorso, il regular season puoi magari fare lo schizzinoso sul ruolo in cui giochi, in cui non giochi, ma quando il bersaglio sarà quello grosso, io credo che LeBron glielo farà capire che abbiamo bisogno di lui dentro l'area e abbiamo bisogno di lui che in attacco porta quelli che aiutano in area degli avversari fuori, e questo è fondamentale che lo capisca.
Sì, diciamo che tra l'altro, aggiungendo anche in passato, Porzingis e Davis hanno avuto dei duelli epici, quindi l'ha già marcato più volte e più volte si sono sfidati. Non credo che si tirerà indietro questa volta. Aggiungo solo due cosine a quello che ha detto ottimamente Giuseppe, quindi ci ha svoltato, sicuramente ci farà svoltare in difesa Davis. Ottimo Green, e secondo me appunto la differenza rispetto al passato è che abbiamo molti piccoli che possono aiutare e far sì che anche se c'è una persona valida, un giocatore valido sotto canestro, questo non si ritrovi penetrazione a destra e a sinistra, perché Bradley secondo me tra i piccoli è stato probabilmente il migliore difensivamente parlando in questo inizio stagionale, è riuscito a disturbare e a sporcare palleggi e passaggi dovunque andasse. Ottimo anche Green, ovviamente, che mi sembra sempre che riesca a dominare in difesa più che per quella che è la sua bravura, sicuramente il suo impegno sull'uomo, proprio per l'esperienza. Come detto, si riesce a inserire sulle linee di passaggio, quindi riesce spesso ad effettuare delle rubate, a far partire il contropiede. È un grandissimo Howard, che sotto canestro ha fatto quello che non ha fatto McGee, quindi oscurare la vallata, grandi stoppate, anche nella prima gara con i Clippers si è impegnato alla grande, quindi un plauso per lui. Voleva aggiungere qualcosa forse Giuseppe?
Ci stavamo interrogando in questi giorni anche in chat su cosa succederà quando tornerà Kuzma, se riusciremo ancora ad utilizzare questo quintetto con i tre piccoli anche quando tornerà Kuzma nei minuti finali delle partite. Questa sarà una cosa importante da valutare, anche se secondo me a questa squadra manca un'ala lunga in grado di di marcare i Kawhi, i George della situazione. Non credo che lo possa fare Kuzma, lo spero, ma penso sia difficile, però un giocatore più lungo ci servirà secondo me.
Vai Checco.
Allora, giustissima la sfida, sicuramente che sarà bellissima fra Porzingis e Davis, che peraltro è l'unico in grado di poterlo tenere in quella squadra, di girarci intorno. Howard non può passare il tempo a girare intorno alla linea di punti a stargli dietro, perché non è il suo mestiere. Però ci sarà anche un'altra sfida molto bella, Luka Doncic. Sicuramente gli metterà sopra Green, che in questo momento penso sia l'unico dei nostri in grado di marcarlo, perché LeBron non per mezzi fisici o tecnici, ma perché lo sappiamo, in difesa lui più sta a guardare più è contento, e anche quella sarà una bellissima sfida a mio modo di vedere. Quindi sarà una sfida sì sui lunghi, ma anche sugli esterni da tenere d'occhio e goderci, insomma.
Nello, vai, ricollegandoti alla domanda di Giuseppe.
Beh, alla fine non ci si può girare molto intorno. Green, LeBron, Kuzma e Davis saranno 4 dei 5 che chiuderanno le partite. Quindi Vogel in qualche modo deve strutturare la difesa sulle debolezze che avremo in campo. Una difensivamente sarà sempre Kuzma, e poi l'altra dipende un poco dal momento. Si spera non sia Rondo, si spera possa essere Bradley, sul quale io ho un'opinione personale un po' diversa. Cioè, io non l'ho mai visto sto grande difensore, è uno che si sbatte un sacco, però poi l'efficienza difensiva è un attimino un'altra roba. L'efficienza difensiva è quella di Green, secondo me. Però, tornando al discorso Kuzma, in qualche modo la grandezza dei defensive coach fino ad ora, che si sono visti nelle squadre che hanno vinto, no? È stata quella di riuscire a strutturare sia single coverage che difese di squadra, proteggendo un minimo quelli che sono i nostri punti deboli. Faccio un esempio: se domani ci dovessimo accoppiare con i Clippers in un momento in cui giocano con Leonard, George e Harrell, io non mi meraviglierei di vedere momenti in cui Kuzma magari marca la guardia. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso a Houston abbiamo visto Harden marcare i 4. E purtroppo, perché a me piacerebbe un altro tipo di cosa, però purtroppo la difesa nell'NBA oggi è: proteggiamo quelli che ci danno qualcosa in attacco con quelli che magari si sbattono due volte tanto in difesa. Quindi questa cosa qui va totalmente nelle mani di Vogel, perché se dobbiamo chiudere le partite senza Kuzma in campo, significa che torniamo al discorso che poi magari negli ultimi quarti dovremo giocare pick and roll di LeBron e Davis oppure post di Davis tutto il tempo. Kuzma ci serve e Vogel in qualche modo lo deve inserire.
Perfetto, volevo aggiungere qualcosa brevemente. Checco.
Allora, siccome ho letto durante tutto il disastro della scorsa stagione, no? Qualcuno che piangeva perché abbiamo dato via D'Angelo Russell, abbiamo venduto Russell, siete degli incompetenti. Allora, prima, cercando tutti i dati statistici, mi è saltata all'occhio questa cosa: il peggior giocatore per defensive rating della Lega in questo momento è D'Angelo Russell con 142,6. Quindi, cari D'Angelo Lovers, tornate a dormire, non ci rompete i coglioni, fa schifo, basta.
Andrea, su Rondo?
No, quello che volevo dirvi è che ne abbiamo parlato più volte in questo podcast di come ovviamente LeBron ha bisogno di Caruso, di un giocatore di quel tipo, quantomeno. Però abbiamo letto in settimana che Vogel si prospetta un ruolo importante per Rondo, almeno 25-30 minuti ha detto. Però quello che mi viene da pensare, LeBron ha avuto tutta la scorsa stagione per vedere che comunque lui con Rondo non funziona, Eppure l'hanno poi l'ha riconfermato quest'estate, lui in prima persona e insieme a Davis. Però anche nella pre-season abbiamo visto che non funziona per nulla. Però molto probabilmente ce lo ritroveremo titolare quando ritornerà. È una situazione che secondo me è abbastanza simile a livello di disfunzionalità a come era Isaiah Thomas e LeBron James a Cleveland. Lì LeBron l'ha fatto capire palesemente che non andava bene lui con Isaiah. Qui con Rondo non so perché, non so se voi riuscite a trovare qualche risposta, ma qua non si sta imponendo nello stesso modo. Non so voi cosa ne pensate.
Se posso intervenire su Rondo, una possibile spiegazione alla domanda di Andrea è forse la presenza di Anthony Davis. Anthony Davis, che ha giocato con Rondo New Orleans, ne ha sempre parlato bene. Si dice che uno dei motivi per cui fosse felice di venire ai Lakers era anche la presenza di Rondo, e può essere una spiegazione. Certo che per me è misterioso come moltissimi addetti ai lavori, tra cui Vogel, LeBron, Davis, parlino bene di Rondo quando ci sono dei numeri che dicono tutto il contrario, e quando noi qui ci confrontiamo e siamo tutti abbastanza d'accordo sul fatto che le cose con Rondo in campo non siano andate bene l'anno scorso e non siamo ottimisti per questa stagione. A proposito, non so se vuole aggiungere qualcosa a qualcun altro sul perché Rondo sia così considerato da Vogel.
Beh, diciamo che dobbiamo considerare la possibilità che noi non ci capiamo un cazzo. Diciamo che è una cosa che dico sempre quando parlo di Rondo, dico o noi non ci capiamo nulla o c'è qualcosa di nascosto. Secondo me questa lega qua c'ha una struttura di reputazione che aiuta certi giocatori, e secondo me Rondo deve essere uno che nelle pieghe del networking NBA è uno bravo sul serio, perché di gente che parla male di lui, nonostante si sia visto di tutto fatto da Rondo, ce n'è veramente poca. C'era questa fantomatica figura del playoff Rondo che pare sparita ormai da un po' di tempo. C'è le opinioni di Davis, però io sono convinto di una cosa, che fino ad ora Rondo non si è mai confrontato con LeBron in modalità playoff, cioè quando tira fuori veramente gli artigli per vincere. Non ci dimentichiamo mai che a Cleveland ha sostanzialmente fatto fuori anche Dwayne Wade, che è il suo amicone numero uno. Quindi, come giustamente dice Luca, c'è una motivazione extracestistica che è chiara, però io non sono così convinto che LeBron, quando conterà, se fra 3 mesi si rende conto che i 20 minuti di Rondo sono deleteri, se sono deleteri, perché non lo sappiamo ancora, sarà lì a guardare. Io sono convinto che LeBron alla fine mette bocca su tutte le decisioni dello staff, l'ha detto anche Pelinka, e sono convinto che se veramente la squadra o lui avrà la percezione che Rondo è negativo, lo vedremo scomparire dalle rotazioni o più plausibilmente lo vedremo mandato da un'altra parte. Speriamo, noi tutti speriamo che accada, però torno a quello che ho detto all'inizio: magari non ci capiamo un cazzo, il Rondo è fondamentale per gli equilibri mentali dei nostri giocatori. Io questa cosa non la so, però io confido, da questo punto di vista, confido nell'EGM, come lo chiamavano prima, che se riesce, se si rende conto che le cose non vanno, fa in modo che la sua testa caschi.
Sì, anche perché appunto, come anticipato da Andrea, le dichiarazioni di Vogel lasciano poco spazio a interpretazioni. Rondo giocherà e vedremo quanto, forse sarà LeBron a decidere quanto. Bene, siamo in chiusura, volevo un pronostico un po' da tutti sulle partite che giocheremo la prossima settimana. Abbiamo mercoledì, la notte di mercoledì alle 3:30, Lakers Grizzlies. E sabato, come anticipato da voi, Mavericks, Lakers. Vai Luca.
Beh, io ero ottimista la scorsa settimana, continuo col mio trend e dico che possiamo farcela vincere entrambe.
Perfetto, sempre ottimista Luca. Vai Andrea.
Direi 1-1.
Quale vinciamo, quale perdiamo? Anche se mi sembra quasi ovvio.
Diciamo che vinciamo Memphis e perdiamo contro Dallas.
Ok, Checco?
Idem anch'io, vinciamo Memphis e perdiamo con Dallas.
Nello?
Lo stesso ai ragazzi, ma una domanda, quel problemino alla spalla di Davis, perché quello conta, è uscito questo problemino alla spalla, io non sono riuscito a seguire oggi. Se Davis c'è al 100% contro Memphis, facciamo vittoria a Memphis e perdiamo a Dallas, altrimenti non la vedo proprio così buona.
Il problema di Davis non dovrebbe essere nulla di grave, ha detto Fögel che non è niente di che alla fine della partita. Per quanto riguarda invece il pronostico, stavolta sono totalmente fiducioso e dico che faremo un 2-0. E secondo me l'unica cosa che mi sento di dire è che contro Memphis partirà in quintetto Howard, perché avremo Valanciunas di fronte. Howard è partito bene e anche per una questione di matchup credo che Fögel sceglierà di far partire Howard in quintetto.
Ok, ci sono solo più io. Che dire, le partite sono anche questa volta più complesse di quello che sembrino. Memphis, soprattutto se qualcuno l'ha vista contro i Nets, non è questa armata Brancaleone che poteva sembrare. C'è questo Ja Morant che sta impressionando, Crowder che porta esperienza. Forse paradossalmente invece l'anello debole è proprio quel Valanciunas che non è mai riuscito a fare lo step da quando è entrato in NBA. E quindi sicuramente se il coaching staff se la sente, la cosa più intelligente anche per me è quella di provare subito un Howard che possa contenerlo, se non addirittura stuprarlo, perché altrimenti Valanciunas sarà l'ennesima mozzarella bianca che farà incetta del cadavere di McGee. Nello?
Possiamo dire che questo è un podcast che ama Ja Morant, direi, no? Siamo tutti
Comunque, non ho
coerenti.
finito, scusate il pronostico, c'è appunto questa partita difficile con Memphis, c'è una partita ancora più difficile con i Mavericks, ma io dico che se abbiamo ingranato sarà 1-1, ma dobbiamo provare il 2-0. Questa volta voglio essere io ottimista. Bene, direi che siamo in chiusura. Un saluto a tutti. Ciao Checco.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Ciao Nello.
Ciao.
E ciao Giuseppe.
Ciao a tutti, alla prossima.
All'appuntamento alla prossima puntata, sempre connessi su Cuore Giallo Viola, leggete le recensioni, leggete gli articoli, alla prossima settimana, alla prossima puntata. Ciao a tutti.